Gli spari lontani sulla piana che uccidono 8 persone. Un vaso di latte che finisce per terra. Un giovane partigiano biondo morto nei pressi del ponte sul Gaon. Caviola che brucia e le urla disperate della gente. Il rischio corso dal padre di finire al confino per un reato di opinione. Quasi 80 anni dopo è ancora tutto vivo negli occhi e negli orecchi di Ezio De Biasio, 90 anni di Falcade, che nell'agosto del 1944 era un ragazzino. Nell'avvicinarsi al 25 aprile, data della liberazione dal nazifascismo, Ezio ha accettato di raccontare il giorno, il 21 agosto 1944, in cui le SS uccisero Umberto Basso, Tommaso Caporrimo, Angelo Dai Pra, Ettore Felicetti, Salvatore Galassi, Alfonso Moretti, Carlo Salvetti e Aldo Vanzetta, che sono ricordati sul cippo posto sulla piana di Falcade. Uno dei tanti episodi drammatici lasciati in eredità dalla barbarie di un'ideologia con cui ancora oggi si fatica a fare i conti. Dove si trovava quel giorno? Avevo quasi 11 anni ed ero davanti all'albergo Focobon, dopo la piazza di Falcade. Improvvisamente vidi un gruppo di SS che girava. Solo in seguito venne a sapere che c'era stata una retata. Io non mi rendevo conto di quello che stava succedendo. Portavano della gente in quello che era il garage delle Corriere di Buzzatti. Rimasi impressionato in particolare da quello che fecero a un uomo che si era girato per chiedere perché lo stessero rinchiudendo. L'SS gli diede giù col calcio del fucile sulla testa. Lì mi resi conto che era una situazione pericolosa. Andò via? Pensai che forse era meglio andassi a casa. Avanzai per qualche metro fino al bivio per Col de Rif e vidi due SS ferme. Nel frattempo dalla strada scendeva una donna che conoscevo e che aveva 3 figli alle brostolate. Aveva con sé un vaso pieno di latte preso in una stalla vicina e voleva passare per portarlo ai figli. I due tedeschi, che parlavano anche italiano perché erano quelli delle SS di Bolzano, la bloccarono e le dissero di tornare indietro. Ma lei, appena l'SS girò la testa, passò. Le corsero dietro e 10 metri dopo la fermarono e le diedero una spinta, buttando a terra lei e il latte che si riversò sulla strada. Io guardavo. Non aveva paura. Fino a quei momenti non avevo avvertito il pericolo, anche perché mi sembrava impossibile che i protagonisti di quegli atti di violenza, i tedeschi del battaglione Bozen, fossero coloro che fino all'inverno precedente avevano giocato con noi. Erano giovani di 18, 19, 20 anni, arrivati in divisa da Bolzano e che parlavano anche l'italiano. Ricordo che avevamo preso uno slittino ed eravamo andati tutti insieme su per la mulattiera, la vecchia strada, per poi scendere. Uno di loro ci aveva anche detto di prendere una stanga che facesse da timone per scendere. Giocavano con noi. Nell'agosto successivo io non mi rendevo conto di come fosse cambiata la situazione. Erano come noi. Io non avevo paura. Perché andò via da quella situazione pericolosa? A un tratto si aprì una finestra e una donna mi disse: Ezio, vai subito a casa. Così feci. La mia casa era nella parte più alta di Col de Rif. Io abitavo al piano terra, mentre il mio amico Riccardo stava all'ultimo piano. Salii e gli raccontai tutto. Insieme andammo sul solaio, perché in giro si sentiva sparare. Da lì vedemmo una pattuglia di 2 o 3 SS che scortavano un gruppo in borghese lungo la piana. Non capivamo. Quando arrivarono vicino al Bois, sentimmo sparare e capimmo. Finì così la giornata. No, perché arrivò una donna dicendo che era morto il fratello di Riccardo, che era partigiano. Il mio amico era disperato. Decidemmo perciò di andare a vedere, dirigendoci al ponte sul Gaon, a Valle di Caviola. Trovammo un partigiano morto, ma non era il fratello di Riccardo. Era un bel ragazzo biondo di circa 20 anni che gli assomigliava. Nel frattempo, vedevamo Caviola e i suoi fienili che bruciavano completamente, dalla cooperativa in su. E sentivamo la gente disperata che urlava e che buttava fuori dalla finestra mobili per cercare di salvare qualcosa. Come era la situazione a casa in quegli anni? Era magra, da mangiare non ce n'era. Eravamo 4 fratelli e mia madre si barcamenava come poteva. Faceva la polenta con la marmellata, smorm, patate. Rispetto ad altre famiglie eravamo fortunati perché avevamo una mucca. E suo papà dov'era? Era capocantiere agli Zingari Alti, dove la ditta Vascellari stava costruendo una diga. Ogni settimana doveva scendere dalla montagna, mettersi la divisa e radunarsi assieme ad altri alle scuole per le manovre di tattica militare. Ne aveva piene le scatole, tanto che una sera all'osteria si lasciò andare dicendo che avrebbe volentieri buttato la divisa nel fuoco e che era stanco di scendere per fare delle burattinate. Uno lo sentì e lo denunciò. Il giorno dopo salirono agli zingari alti due carabinieri e lo portarono in caserma. Qui il maresciallo lo accusò di aver oltraggiato la divisa e il partito e gli disse che sarebbe andato al confino. Mio padre si difese, sostenendo che non aveva parlato male del fascismo e che aveva soltanto esternato il disagio di dover abbandonare il lavoro una volta a settimana. Aveva 40 anni e 4 figli da mantenere. Per fortuna il proprietario dell'osteria, un fascista fanatico che successivamente sarebbe stato ucciso dai partigiani, confermò la versione di mio padre. Anni dopo, mio padre ritrovò in paese colui che lo aveva denunciato e gli ricordò l'episodio. Lui non disse niente e andò via. Perché è importante festeggiare il 25 aprile? Io non sono di nessun partito e non mi sono mai appassionato alla politica, ma questo è il giorno in cui l'Italia è stata liberata dal nazifascismo e bisogna festeggiare. Per Radio Più, Gianni Santomaso.